Siamo nella sede dell'associazione Rivivere, che ha recentemente istituito un servizio di assistenza per il disagio che provano i lavoratori, per il lutto che provano i lavoratori che hanno perso il lavoro. L'associazione Rivivere ha una lunga esperienza di assistenza alle persone che hanno avuto dei gravi lutti e qui con noi, con me, il professor Francesco Campione, che è medico, psicologo, e gli chiediamo perché siete arrivati a questa scelta o cosa ha determinato questa idea di fare dare anche questo servizio di risposta in una fase di crisi ai lavoratori, su di una cosa che è per l'appunto il lavoro, la perdita del lavoro vissuto come un lutto. Perché? È un servizio un po', non ne ho sentito parlare di altre esperienze.
In effetti non ci sono altre esperienze, a noi non era venuto in mente, francamente. L'idea è sorta da una telefonata di una lavoratrice, la quale, avendo perso il lavoro, ha telefonato raccontandoci che la sua crisi più grave non era stata quando aveva perso la mamma, quando si era ammalata di tumore, così eccetera, ma ora che aveva perso il lavoro. E lei stessa diceva: voi, questo è per me il lutto più grave, voi aiutate le persone in lutto, aiutereste anche me? Ecco, questo è stata la scintilla. Naturalmente, come dire, se la scintilla c'è stata, era perché nel corso degli anni il rapporto fra il lutto e il lavoro non ci era estraneo. Per esempio, nella nostra esperienza clinica di aiuto alle persone in lutto, succede spessissimo che le persone dicano: sì, è vero, sto malissimo perché ho perso mio figlio, ho perso mio marito, ho perso mia moglie, ma per fortuna ho il lavoro. Per fortuna ho il lavoro. Cioè, spessissimo il lavoro viene associato con le situazioni di crisi della vita come, in qualche modo,
scoglio,
un'attività contraria, positiva rispetto alla distruttività dell'esistenza. No? Per cui, tempo fa, io sulla scia di una riflessione del filosofo francese Derrida, che dice che il lavoro è sempre un lavoro del lutto, no? Avevo approfondito questa tematica e era stato abbastanza chiaro che in effetti il lavoro ha a che fare col lutto, cioè il lavoro ha a che fare, è l'attività umana per eccellenza per difendersi dalle perdite. Mi faceva notare una persona un giorno che se uno lavora a fare piatti, no, serve per quando un piatto si rompe, così ce ne sono tanti altri. Questo per quando si riferisce a un lavoro. Poi c'è il lavoro, come dire, è un lavoro del lutto nel senso che ti consente di dimenticarti che devi morire, ed è un lavoro del lutto nel senso che ti consente di costruire cose, fra virgolette, che vanno oltre la tua vita, certo, che durano di più. Per esempio, pensiamo soltanto a quanto più di noi durerà la nostra casa. Certo. Ora, c'è del lavoro lì. No, e quel lavoro, ecco, allora il rapporto fra il lavoro e il lutto è un rapporto forse non bene approfondito ancora teoricamente, però è certamente un rapporto importantissimo. Quando su questo sfondo questa lavoratrice ci ha telefonato, si è accesa una scintilla. Abbiamo pensato, cioè, che chi si occupa di aiutare le persone in lutto non si può occupare di aiutare le persone quando perdono l'attività per eccellenza che serve a combattere il lutto.
Certo. Sì, perché mentre c'è, diciamo, una preoccupazione cioè al di là degli orientamenti governativi, della politica o di altro che si interessano pochi in questo contesto, ma per chi si occupa di chi lavora sul lavoro degli altri, parlo delle organizzazioni sindacali, è incentrata l'attività a proteggere la persona che perde il lavoro, la famiglia che ne viene coinvolta in questa vicenda, di predisporre giustamente quelli che sono gli strumenti legislativi e previdenziali e di tutela economica, la cassa integrazione, fare in modo che sia anticipata, cioè tutta una serie di procedure che vanno seguite con molto rigore, ma poi quando c'è che i famosi lavoratori vanno in mobilità e che sono i gruppi che di persone, di vissuto che si sfaldano, che se ne vanno, e c'è sempre anche qui dei lutti complessi, cioè perdi una fase della propria vita che si chiude, se ne apre un'altra. Però tutto questo invece l'interesse è rivolto all'aspetto della tutela economica. Questa poi mano a mano vengono poi fuori che ci sono aspetti di invece di persone che stanno molto male, quelli che poi i fenomeni drammatici di suicidio o di tentati suicidi, però l'aspetto insomma in cui tutta la società è rivolta come compito è quello di pensare all'economico. Mi sembra che qui invece ci sia una specie di mossa del cavallo che si sposta e dice no, c'è quell'altro aspetto che è altrettanto importante. Ecco, questo che...
Sì, quello che accade spessissimo è appunto che c'è un, come dire, nell'affrontare i problemi di crisi in generale ci può essere un privilegiare un aspetto della crisi. Per esempio anche il medico fa la stessa cosa, no? Privilegia l'aspetto biologico della malattia, no? E non si occupa delle conseguenze soggettive della malattia. Allora, da questo punto di vista, come dire, noi viviamo in una cultura che sottovaluta la soggettività. Io credo che sia in qualche modo come se noi dicessimo che la soggettività dipende da ciò che oggettivamente ci accade, no? In realtà noi spesso vediamo come, questo è vero, è verissimo in tanti casi, che noi cioè ci sentiamo psicologicamente in un certo modo a seconda di quello che ci accade. Se ci accade una cosa buona ci sentiamo bene, se ci accade una cosa cattiva ci sentiamo male. Okay. Però spessissimo è anche, e non bisogna sottovalutare questo aspetto, che una cosa la giudichiamo cattiva in base a come la prendiamo, non solo in base a come è oggettivamente. Cioè c'è la soggettività, c'è la soggettività. E la soggettività in qualche modo, viene scotomizzata, tende ad essere scotomizzata, perché è più difficile da prendere in considerazione l'aspetto della soggettività. In realtà noi pensiamo che, per esempio, rispetto a questo problema, non si può prendere in considerazione l'aspetto oggettivo dell'aiuto alle persone che perdono il lavoro, per esempio, senza considerare la soggettività. Faccio un semplicissimo esempio. Supponiamo che per aiutare oggettivamente, cioè per fare in modo che abbia gli stessi soldi di prima, lo stesso lavoro di prima, una persona, ci vuole un anno. No?
Certo.
Che succederà a quella persona in quell'anno?
Esatto.
Nel frattempo, soggettivamente, come si sentirà? Ci arriverà distrutto? Quale nocività psichica ci sarà? Cioè, non si può considerare soltanto l'aspetto. In questo, secondo me, come dire, questa sottovalutazione ha determinato anche nel recente, se posso dire una cosa sul recente dibattito sulla crisi, no? Ha determinato questa falsa contrapposizione tra chi pensa che tutto sia economico e chi pensa che tutto sia psicologico, no? Senza fare nessun tipo di riferimento.
No?
Io credo che l'errore sia nel considerare i due aspetti della crisi.
Siate ottimisti.
Esatto.
Siate ottimisti.
L'errore sia nel considerare separatamente i due aspetti.
Certo.
Andrebbero messi insieme. Quindi noi nel cercare di aiutare psicologicamente le persone che perdono il lavoro, non pensiamo certamente che basti a aiutarle psicologicamente. Chiaro. Però purché non si pensi che basti aiutarle economicamente.
Solo economicamente.
Solo economicamente. Chiaro. Quindi c'è l'aspetto della soggettività, di cui bisogna tenere conto, che ha due però dimensioni. Una dimensione è una dimensione più negativa, è la distruttività che nel corso del tempo può essere determinata da una crisi economica. Una crisi economica può essere distruttiva anche dal punto di vista psichico, può provocare ansia, depressione, insonnia, problemi con la moglie o coi figli, o col marito o coi figli, può riacutizzare problemi del passato, può farti cadere in facili elementi di consolazione come bevi, fino alla distruttività di chi non ce la fa, di chi si vergogna, di chi sente rovinata la sua vita, perde la fiducia nel futuro e può anche suicidarsi. Sì. Questo è l'aspetto distruttivo della crisi. Poi c'è un aspetto costruttivo della crisi. E questa è una cosa importantissima. Ci sono persone, per esempio, che ci contattano per dirci io ho perso il lavoro, ma finalmente posso dire che mi faceva schifo. Cioè nel momento in cui tu perdi il lavoro, no, tu ti rendi conto che puoi affrontare, magari per la prima volta, la tua relazione col lavoro, cioè il significato che per te ha il lavoro. Cioè, per cui questa, c'è un altro aspetto dell'aiuto soggettivo alle persone, cioè quello che quando perdono il lavoro si possono porre il problema di che altro lavoro cercano,
di un cambiamento
che può preludere, per esempio, a una crescita personale e umana.
Ecco, in questo caso, non so se avete una casistica, se hai visto una casistica sufficiente, però c'è una differenza tra i giovani per cui la loro perdita del lavoro è una perdita quasi generazionale, cioè nel senso che vivono nella precarietà. Certo, la nozione stata di lavoro ce l'hanno per un po', poi lo perdono, poi ne ritrovano un altro, e quindi sono formalmente più addestrati a questi sentimenti di perdita. Non so se ci si possa addestrare, essere più avvio. E invece le persone oltre i 50, tra i 40, quelli che avevano costruito un loro equilibrio con maggiori difficoltà, erano riuscite. Ecco, avete visto delle differenze?
Sì, c'è questa differenza, però più che una differenza di età, anche se l'età contribuisce.
Beh, l'età per...
L'età contribuisce, ma più che una differenza d'età è una differenza di impostazione esistenziale. Cioè ci sono persone, e naturalmente sono, questo tipo di persone sono più numerosi tra le persone anziane che tra i giovani, ci sono persone per cui la stabilità, la sicurezza è il pilastro fondamentale dell'esistenza, e ci sono persone per cui la libertà è il pilastro fondamentale dell'esistenza. Per cui... è ovvio che
sono mondi diversi.
Per cui ci sono persone che quando perdono il lavoro, cioè, come dire, si sentono abbastanza bene perché pensano che sia un cambiamento della vita, perché per loro, anzi, può essere una fonte di libertà, appunto, poi faccio un'altra cosa, vedo un po',
mi arrangio,
si riaprono altre prospettive e così via. E invece ci sono persone per cui perdere il lavoro significa perdere la sicurezza nel futuro, di cui hanno un profondo bisogno per stare bene, per vivere. La loro esistenza si basa su questo, quindi, cioè, direi che in qualche modo ha a che fare più che con l'età, col modo in cui abbiamo importato l'esistenza. No? Certo. Questo, per esempio, come dire, sociologicamente si vede nel rapporto, per esempio, con un paese come gli Stati Uniti. No?
Sì.
Ci sono perdere il lavoro negli Stati Uniti per molte persone è molto meno grave, perché loro sono abituati a lasciarlo, a cambiarlo,
certo,
a cambiarne otto,
a ricercarne
un altro.
Certo.
Da noi è un po' più difficile,
ecco,
perché da noi è un po' più difficile, è un paese ancora in qualche modo legato alla stabilità, cioè, quindi il problema è quanto ti serve per la tua esistenza la sicurezza. Se la sicurezza è importante, la sicurezza del lavoro è uno dei pilastri della sicurezza di una persona.
Quindi si fa un gran parlare di sicurezza, tra virgolette, l'autosicurezza su cui si sono state basate la comunicazione di questi mesi, ma questa sicurezza invece, costruire invece quelli che sono dei riferimenti, in particolare per le persone più vulnerabili, che possano avere un punto di riferimento a cui chiedere aiuto, questo invece è abbastanza, come dire, dimenticato nell'agenda dei decisori politici o istituzionali, amministrativi.
Sì, questo purtroppo è abbastanza dimenticato.
Ma questo perché?
Ma io ho l'impressione che ci sia, come dire, una... Torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, una scotomizzazione abbastanza importante della dimensione soggettiva dell'esistenza. C'è un processo, almeno quello che vediamo dal nostro punto di vista, di superficializzazione dell'esistenza, no? E questo processo in qualche modo è un processo di esteriorizzazione. Tutto ciò che è quella cosa complicata che si chiama interiorità, che si chiama... certe volte è meglio non averla, perché ti complica solo la vita.
Esatto.
Ti complica solo la vita. Basta pensare a come si è ridotto il nostro linguaggio, no? I giovani, per esempio, parlano in un modo così semplice, così sincopato, si diceva una volta, che, come dire, che si capiscono solo tra di loro. Ci sono aspetti di positività in questo, ovviamente. Io non voglio, non dico, non sono di quelli che pensano che bisogna tornare al vecchio mondo antico, che faceva schifo. Non è questo il punto. Il punto è che, per esempio, per dire, per esprimere quello che tu senti, no, in una situazione di vita in generale, tu hai bisogno di tradurre il tuo sentire in un linguaggio, no? Ora, se nessuno ti aiuta in questo, se non ti danno il tempo, se in 2 secondi esatti devi dire quello che vuoi, devi dire quello che preferisci, è ovvio che tutto si superficializza. Allora, io credo che questo, come dire, la sottovalutazione della soggettività faccia parte di questo processo di superficializzazione dell'esistenza. Per cui tutto ciò che è complicato è molto più semplice chiedere a una persona dove ti fa male, piuttosto che come ti senti.
E come ti senti implica
troppe
cose.
È complicatissimo.
Implica anche per chi lo chiede.
Oppure, di quanti soldi hai bisogno, piuttosto che cosa posso fare per te?
È più semplice.
Di quanti soldi hai bisogno, anche se nessuno te li dà.
Però è più semplice.
Però è molto più semplice.
Più semplice, perché è un linguaggio molto più codificato. Diciamo così, ma il processo che è in atto, cioè è chiaro che noi abbiamo dei processi sostanzialmente anche di minori strumenti, di minori protesi di difesa anche nel passato, vabbè, la parrocchia, la sezione di partito, sistemi di comunità che in qualche modo proteggevano. Oggi c'è anche un problema della solitudine con la quale si può trovare chi perde il lavoro e si trovava un pezzo della sua vita era là dentro, dopo è molto più in difficoltà, non tutti hanno. Ecco, questo è un aspetto, come fanno le persone che possono avere questo bisogno ad arrivare qui?
Ma noi abbiamo cercato di dare proprio questo messaggio, quello che vogliamo fare, quello che noi, questo servizio, che è un servizio assolutamente gratuito, è, come dire, vuole essere un'espressione di solidarietà. Per cui, se riusciamo a far arrivare il messaggio in questo senso, è ovvio che le persone possono anche essere sensibili, no? Il nostro messaggio non è un messaggio professionale, anche se c'è ovviamente la professionalità che non può mancare, no?
Come è strutturata
È strutturata in questo modo, è un intervento di counseling focale breve, cioè praticamente noi facciamo, quando le persone ci chiamano, cerchiamo, cioè la cosa migliore sarebbe che ci chiamassero pensando che c'è qualcuno che è solidale con la loro situazione in quel momento, cioè in definitiva la nostra posizione è, come dicevi tu, come un tentativo di vicariare quel quid che manca di protezione sociale non c'è complessiva,
l'accoglimento nella comunità che in qualche modo,
cioè, da un certo punto di vista quello che facciamo noi in qualche modo è come voler coprire quel buco, cioè voler corrispondere a quell'esigenza che prima magari era coperta appunto dalle protezioni sociali, dalla, dalla comunità in generale, tra virgolette. Quindi la cosa migliore sarebbe appunto questa, che venisse percepito in questo modo il nostro messaggio, e quando qualcuno ci chiama, quello che noi abbiamo da offrire è un intervento di consulenza psicologica breve, focale vuol dire focalizzata su quello che di volta in volta noi cerchiamo di capire sia il problema di quella persona lì. Cioè non bisogna considerare questo intervento, perché questo potrebbe essere un dubbio, come un intervento di psicoterapia.
Esatto, questo
non è un intervento di psicoterapia, è un intervento di counseling, cioè si intende di consulenza, certo, verso persone che non hanno bisogno di nessuna terapia.
Esatto, questo non, è molto importante,
non è questo il...
perché altrimenti c'è una specie di equivoco di un bacino d'utenza che sembra che voglia essere psichiatrizzato, psicologizzato,
esatto,
con dentro proprio la creazione di nuove dipendenze, magari,
esatto,
che prima non c'erano.
Esatto, no, non è questo il punto. Il punto è, cioè, come dire, tu hai bisogno di un aiuto in quelle situazioni, e ci può essere un aiuto professionale che non è di tipo terapeutico,
certo,
ma è una consulenza, che è quel... è una modifica,
una spalla
è una modifica di quella consulenza che noi da anni abbiamo messo a punto per le persone in lutto. Qui si tratta di un processo di perdita, certo, quindi noi fondamentalmente cosa facciamo quando le persone arrivano? Cerchiamo di capire come sta andando questa perdita, cioè come l'hai presa, come la stai elaborando,
la bozza,
se l'accetti, se la rifiuti, se la sopporti.
Sensi di colpa,
se hai sensi di colpa, se te ne vergogni,
esatto,
se è concepibile o inconcepibile, cioè se ne hai preso atto oppure no,
se dai, la negazione del problema,
se la neghi, se dai la colpa a qualcuno oppure dai la colpa a te stesso, cioè tutto quello che c'è da valutare tutte le volte che bisogna elaborare una perdita, no? E poi cerchiamo di capire chi è la persona che sta elaborando la perdita, certo, in quel modo, quali risorse ha nella sua vita psichica fondamentalmente, e cerchiamo di aiutarlo a utilizzare al meglio quelle risorse per superare la crisi. Faccio un esempio molto semplice. Ci sono persone che hanno convogliato, perdendo il lavoro, tutte le loro energie nella rabbia contro chi li ha licenziati. D'accordo?
Certo, mi è chiarissimo.
È un esempio, certo, come dire, diffusissimo.
Certo.
D'accordo? E spessissimo questo, siccome quella rabbia non si può esprimere, il processo di elaborazione della perdita si blocca. Allora il nostro aiuto in questo caso consiste nell'aiutare questa persona a tradurre quella rabbia in energia più positiva per fare altre cose che possono portare, che possono sbloccare. Lo stesso è per la colpa. Certe volte tu ti incolpi di, appunto, del fatto di aver perso il lavoro, di non essere stato abbastanza previdente, all'altezza, abbastanza furbo, abbastanza carrierista, abbastanza
sgomitato, di aver sgomitato abbastanza.
Esatto. Tu ti incolpi di tutto questo, e questo ti può bloccare.
Certo.
Questo ti può bloccare. Allora, lì, per esempio, ci possono essere persone, per esempio, ci sono persone che non si sanno gestire la colpa, che quando sono in colpa vanno in crisi, perché non vorrebbero mai sentirsi in colpa. Per esempio, in questo caso noi cerchiamo di aiutare le persone a capire invece che la colpa è come un debito, se tu la paghi si estingue.
È vero, è efficace come idea, è molto efficace. No, ma voglio dire, questa attività che voi svolgete naturalmente è un'attività di un ONG sostanzialmente, di un'associazione.
Sì, di un'associazione senza fine di lucro.
Senza fine di lucro che riceve, diciamo, è in collegamento anche con il servizio sanitario, e queste sono proprio domande.
No, in collegamento diretto nel senso di ricevere supporti, no. però nel senso di collaborazione,
di collaborazione, sì.
Di collaborazione sì, nel senso che le USL, le CUP, gli ospedali
sanno che esiste questo,
non solo sanno che, ma ci mandano le persone,
cioè quando, no? Sono fuori dal percorso,
esatto, quando c'è, perché dal punto di vista dell'aiuto alle persone in lutto purtroppo non c'è assolutamente nulla, certo. Di istituzionale, certo. È sostenuto da per esempio il Servizio Sanitario Nazionale, non c'è assolutamente nulla. L'associazione Rivivere collabora in questo, ed è questo che rende possibile, con l'università da una parte per la formazione degli psicologi, noi abbiamo un corso di alta formazione per formare gli psicologi che poi lavorano,
certo.
Perché è chiaro che
non può essere inventata,
non può essere
complessa,
anche perché è un tipo di intervento che incontra tragedie, quindi si capisce che uno si può bruciare facilmente lì, se non è
un burnout anche dell'operatore, anche
se non, esatto, se non è abbastanza. Quindi sono l'associazione Rivivere, l'università per questo, e poi c'è la Fondazione Seragnoli che ci aiuta a sostenere quel po', gli psicologi sono un po' anche volontari, quindi sì, non è che li paghiamo molto, però con un pochino bisogna pagare,
certo.
Quindi questa è la...
No, per dare l'idea, certo, che esistono delle attività che vengono svolte,
certo,
con una...
E abbiamo praticamente quattro servizi, oltre al servizio primo maggio, che è l'ultimo, abbiamo il servizio Alcesti, che è il penultimo, che è quello per i bambini in lutto, qui abbiamo una sala giochi appositamente attrezzata per i bambini, per i bambini in lutto, altra grande tabù della nostra epoca, non si fa niente di niente sui bambini in lutto,
certo,
assolutamente nulla, e anche noi stendiamo a fare perché le famiglie proteggono molto i bambini, però cominciamo a farlo. Poi abbiamo il servizio Niobe, che è il servizio per chi ha subito un lutto traumatico, no? Niobe è questo personaggio della mitologia classica che ha 14 figli, è una dea invidiosa, glieli fa morire tutti a uno, e gli altri dei impietositi la trasformano in una sorgente perenne di lacrime, ovviamente. Niobe.
Quindi il mito è molto forte.
Il mito è forte. Poi abbiamo il servizio Apollo d'Oro, che è l'amico di Socrate che non smette di piangere.
No, certo. Sì, sì, sì.
Che non riesce a smettere di piangere. Quindi un servizio per il lutto traumatico, un servizio per il lutto normale, per quelli che non riescono a smettere di piangere, un servizio per i bambini e adesso il servizio per la perdita del lavoro.
Sì, diciamo così, da un punto di vista invece, diciamo, delle reazioni sociali, cioè questa vostra attività come è stata accolta? Percezioni? Concorrenze?
Dunque, io dal punto di vista, noi abbiamo fatto una piccola campagna di stampa per far conoscere questa cosa qui, e il modo di recepire la cosa è stato assolutamente positivo. A parte qualcuno che ha equivocato e ha pensato che noi fossimo di quelli che pensano che i problemi della perdita del lavoro sono problemi psicologici.
Ah, cioè proprio dato una lettura.
Sì, qualcuno è equivocato, però dopo, quando gliel'abbiamo spiegato, è stato abbastanza chiaro. Forse era stata una nostra carenza. Ma tu mi chiedevi anche un'altra cosa.
Sì, due domande, no, più o meno erano queste, due domande sostanziali. Il tipo di richiesta è prevalentemente su chi svolge, adesso un po' sociologica come domanda, chi fa lavori manuali, nella perdita dei lavori manuali, o ancora peggio, o diciamo persone che hanno più strumenti, quindi c'è, in sostanza, c'è una differenza tra, diciamo, per quantità, per tipo di problemi, tra chi è il lavoratore, il classico operaio manuale, o chi invece ha attività anche di natura, diciamo così, intellettuale, manageriale. Cioè, la perdita gioca allo stesso impatto o sono impatti molto diversi?
Ma guarda, ancora...
Questa è una mia curiosità.
No, ma è una curiosità giustissima, anche noi ce lo chiediamo, ce lo siamo chiesto. Però è appena un mese che c'è servizio. Quindi abbiamo avuto decine e decine di chiamate, di persone, così eccetera. E diciamo che dal punto di vista di un'analisi statistica dal punto di vista di un'analisi statistica superficiale, le persone che ci contattano appartengono praticamente
a tutte le gambe,
dall'operaio semplice al manager.
Sì. Quindi, ma questo è importante.
Questo già si può dire. Che poi però l'impatto sia diverso, la nostra supposizione è questa, che dipende dal grado di consapevolezza che in ciascuno c'è della dimensione soggettiva dei problemi.
Certo.
Cioè, io nel passato pensavo questo e certe volte sono stato anche sorpreso. Per esempio, io vengo sempre sorpresissimo, sono molto sorpreso dal fatto che arrivano moltissime persone che tu penseresti, per il loro grado di cultura, per la loro esperienza, così eccetera,
di avere degli strumenti formidabili.
No, che non abbiano strumenti.
Invece che non abbiano strumenti.
E invece ne hanno più, hanno maggiore sensibilità per la soggettività di tanti altri che accrediteresti come persone con un'interiorità profonda,
certo,
sofisticata, eccetera. Non è affatto vero.
Nell'esperienza bisogna sfatare molte.
Nell'esperienza non è affatto vero.
Pregiudizi.
C'è effettivamente una importanza del linguaggio, del livello. Per esempio, se tu a certe persone dici ci occupiamo della tua soggettività, è ovvio che ti ridono dietro, no?
Certo.
No, ma basta che tu gli dica ci occupiamo del tuo morale, ti capiscono perfettamente.
Esatto, che è già diverso.
Ti capiscono perfettamente. Per cui certe volte le differenze che si notano sono artefatti dovuti al linguaggio del professionista.
Il professionista che sì.
Dovuti al linguaggio del professionista che non traduce il suo linguaggio nei termini della persona che ha di fronte, cioè praticamente non comunica empaticamente.
Non si rende conto.
Certe volte neanche simpaticamente.
e
usa sempre lo stesso linguaggio con tutti.
Codificato.
E gli sembra che alcuni non capiscono. No, invece no. Io per esempio ho lavorato molto con le persone semplicissime. Che si ammalano di qualche malattia, se tu gli dici come sta, ti raccontano i loro sintomi.
Certo.
Se tu sei uno psicologo e gli dici vorrei sapere come va la sua interiorità, non ti capiscono. Ma se tu gli dici,
ma se tu gli dici
come l'ha presa, il morale come va, ti capiscono perfettamente.
Al volo.
Ti capiscono perfettamente.
Ultima riflessione. Ad esempio, ci sono di quelli operatori che lavorano sul lavoro degli altri in varie, per primo penso ai sindacalisti che oggi stanno facendo attività proprio di sostegno e di gestione di situazioni di crisi aziendali, con gruppi che chiudono e che vivono questi drammi. Molti sono ormai che svolgono un lavoro che è di prima linea con persone che stanno vivendo dei drammi di portata, diciamo così, grandiosa per la loro vita, e quindi devono fare anche da cuscino, a volte comunicare cose sgradevoli. Ecco, vedi per questa area, anche per loro, il vivere la crisi con degli elementi di rischio per la loro, cioè nel senso che rischiano per davvero di non avere sempre tutti gli strumenti,
certo,
di distanziamento.
Certo, così come, come dire, quando c'è un'epidemia non rischia solo chi si ammala, ma anche chi va lì a cercare di curare le persone
e di aiutare, certo.
è la stessa identica cosa. Cioè, secondo me, come dire, bisognerebbe non solo aiutare chi perde il lavoro, per esempio in questo caso, ma hanno bisogno di aiuto anche coloro che in prima linea cercano di aiutarli,
affrontano, certo,
che affrontano le problematiche, così eccetera. Certo, è come dire una conseguenza inevitabile di quello che accade. È come una crisi di seconda battuta.
Sì, no? Perché molti si sentono in colpa, forse non ho fatto tutto
certo,
quello che potevo,
certo,
oppure
certo.
Si sovraccaricano di emozioni che non
solo, ma certe volte il fatto che si tratti di problematiche soggettive traspare solo attraverso la crisi di chi li aiuta.
Sì, diventano i messaggeri della crisi del
sì, perché lì diventa un problema soggettivo. Tu hai il problema di sbarcare il lunario e hai e magari pensi che sia un lusso occuparti di come la stai prendendo, della tua psiche, della tua soggettività, così eccetera. Ma se chiedi aiuto a qualcuno, tutti i tuoi problemi psicologici si trasmettono a quella persona che ti aiuta.
Certo.
Cioè, quindi in qualche modo è come il raccoglitore della soggettività.
Sì, chiaro che sulle spalle
certo. Tutte le problematiche.
Quindi bisognava anche avere un po' di attenzione nella gestione di queste situazioni, cioè
bisognerebbe
sapere che possono esserci dei prezzi che pagano anche quelli che si occupano delle crisi,
certo,
non solo
certo,
delle
certo.
persone
così
che
come,
sono dentro.
Così come non bisogna occuparsi solo dei malati, ma anche dei medici che possono logorarsi ad aiutare i malati, così bisognerebbe occuparsi anche di coloro che
ci lavorano,
e abbiamo avuto anche nella cronaca, no? Ci sono persone che non hanno retto quella situazione, sono scappate, non hanno retto, hanno manifestato un grande disagio.
Bene Francesco, io ti ringrazio molto, spero che il vostro impegno, questa vostra iniziativa sia, come dire, abbia un aspetto di efficacia, di aiuto, e lo avrà di sicuro. Speriamo che ce ne sia il meno bisogno possibile nel prossimo futuro, che si ritorni a una certa stabilità da un punto di vista economico più generale.
Ah, lo speriamo, anche se tutti noi abbiamo
poi
un'età. Poi è
evidente che la perdita del lavoro rimane anche nei problemi, non nei periodi di crisi, rimane un tema che dovrebbe avere dei punti di riferimento per le persone che
esatto, perché il lavoro poi si perde sempre, non è solo nei periodi di crisi.
Il gran parlare di Flex Security, ad esempio, non tiene in nessuna considerazione queste aspetti.
Non tiene nessuna considerazione le ripercussioni soggettive. Certo, naturalmente, perché riesca tutto questo, noi abbiamo bisogno dell'organizzazione dei lavoratori, abbiamo bisogno delle istituzioni, dell'organizzazione degli imprenditori.
Ci deve essere un concerto intelligente.
Perché noi da soli, è ovvio,
a
parte che se venissero tutti non potremmo neanche sopportarli.
Sarebbe un dramma per voi.
Avremmo bisogno di qualcuno che aiuti noi.
Esatto. Grazie. Prego di aver spento perché non si spiega.